Allora, riprendiamo la nostra storia di Tobi e Tobia con i capitoli 3 e 4. Siamo ancora, rimaniamo ancora nel tono inquietante, nel tono un po' depresso, diremmo noi con il linguaggio moderno, no? Il capitolo 3 comincia con la preghiera del vecchio Tobi. Con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi. Poi presi a dire questa preghiera di lamento: tu sei giusto, Signore, giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai lasciato che ci spogliassero dei beni. Ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, nel trattarmi secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra, eccetera, eccetera. La conclusione è: Signore, non distogliere da me il volto, per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Descriviamo i due capitoli, poi ragioniamo un po', no? Poi c'è improvvisamente un cambio di scena. Sara, nello stesso giorno, capitò a Sara, figlia di Raguela, abitante di Ecbatana, nella Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre. Bisogna sapere che essa era stata data in moglie a 7 uomini e che Asmodeo, il cattivo demonio, gliele aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non abbiamo mai a vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque essa soffrì molto, pianse, ma tornando a riflettere pensava: che non abbiano a insultare mio padre, non gli dicono la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le tue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio padre con angoscia negli inferi. Farò meglio non impiccarmi e a supplicare il Signore che mi sia concesso di morire, in modo da non sentire più insulti nella mia vita. E comincia una preghiera che, come quella di Tobi, comincia con la benedizione: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e si conclude allo stesso modo di quella di Tobi: se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti. Poi leggeremo la conclusione, ma prima fermiamoci un attimo su queste due preghiere. Qui credo veramente potremmo dire miliardi di cose, e spero, credo che ognuno di noi, come dire, faccia fiorire questi testi per sé, ma io condivido con voi alcune delle riflessioni che in questi anni mi hanno accompagnato su queste due preghiere. La prima è: Tobi è l'uomo della legge, ha la sua pace nel tentativo almeno di essere giusto. Sara è una donna e, come tutte le donne nel mondo ebraico, non è nemmeno sottoposta alla legge, ha ancora meno, non è colpita nel patrimonio, perché non può avere un patrimonio, è colpita nel matrimonio. Il dono del padre è il dono della madre, è colpita nel matrimonio e non può generare, non può dare vita, no? Allora mi sembrano veramente due facce della stessa questione. Tobi seppellisce cadaveri e lei non può generare figli. I loro pensieri però sono diversi, no? Tobi è il pensiero autonomo, no? Io voglio morire e non voglio essere insultato. Sara è il pensiero relazionale, eh? Se io mi uccido, mio padre ne avrà disonore. E dunque chiederò a Dio che mi faccia morire. Qui già la prima domanda è se dentro di noi ci sono un Tobi e una Sara. Un maschio sottoposto alla legge, occupato del patrimonio, una donna non sottoposta alla legge, occupata del matrimonio. No? Qui non si tratta di femminismo, eh? è il lato maschile, oggettivo, produttivo di ciascuno di noi, è il lato relazionale, vitale, che genera vita, no? E che da sempre, l'antico ebraismo ci insegna che le donne non sono sottoposte alla legge, perché generando la vita non sta sotto la legge. Che poi questo sia stato usato, come dire, in chiave misogena contro le donne, verissimo, ma c'è comunque questo tema: le donne sono di meno e di più contemporaneamente, hanno un altro registro, e Sara non ha nemmeno il riparo della correttezza, è tormentata da un demonio. Toby è tormentato dalle scelte degli uomini, dai re, dai poteri, no? Sara è tormentata da un demonio, Asmodeo, che Asmodeo è un nome che esiste da 20.000 anni più o meno, molto più antico dell'ebraismo, è un demonio della cosmologia persiana che gli ebrei assumono dalla cultura esterna, e a tutt'oggi fattucchiere e maghi, quelli ciarlatani di vario genere, ordine e grado, per tutti i filtri d'amore, di matrimonio, eccetera, invocano Asmodeo. E da sempre, da 20.000 anni, il male possibile che può accadere nei rapporti che generano vita. Il che ci dice che il male, che il rischio nel generare la vita è percepito come un problema da 20.000 anni. E che generare la vita è sempre un dato rischioso, ogni forma di vita, non solo la vita fisica evidentemente, no? Che mettere in moto l'esistenza, che farla funzionare, che intraprendere il viaggio che il giovane Toby intraprenderà, è sempre un'occasione di festa ma anche di paura, no? E dunque io per esempio ogni tanto mi faccio abbastanza fare compagnia dall'idea che se da 20.000 anni si è inventato questo nome Asmodeo per la paura che si ha rispetto all'esistenza, forse posso aver paura anch'io, non sono in compagnia di intere generazioni. E la preghiera di Sara e la preghiera di Toby sono solo apparentemente parallele, no? Quasi identiche, identiche nell'inizio che è una benedizione a Dio, nella conclusione che è l'invocazione della morte. Ma se avete voglia fate l'esercizio di leggerle con attenzione versetto per versetto l'una e l'altra, confrontandole. Non sono così parallele, perché ancora una volta appunto Toby il vecchio esprime, noi diremmo in termini moderni, l'oggettivo, e Sara esprime il soggettivo. Queste sono parole che nella Bibbia non ci sono, sono le nostre. Sta di fatto che le loro preghiere, come spesso le preghiere dei giusti nell'Antico Testamento, chiedono la morte. Anche qui ci sarebbe da farsi qualche bella domanda. Perché si può chiedere la morte? Perché noi non chiediamo la morte? E ci pare così scontato chiedere invece la vita, la ricchezza, la soluzione. Noi chiediamo sempre soluzioni. La cosa carina è che il versetto 16 dice: in quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio. Questo versetto per me è un tormento, perché tutte le volte che lo leggo, so quasi a memoria questo testo, tutte le volte che lo leggo mi aspetto che al versetto successivo si dica: e dunque Toby e Sara morirono. Cioè, la preghiera, pregano di morire, la preghiera è accolta, dunque morirono. E mi tormenta disperatamente questa idea che una preghiera accolta non fa succedere quello che uno chiede. Sì, poi uno dice: qui c'è un bel happy end, no? La preghiera è accolta perché gli viene dato molto di più di quello che... Però, come dire, già anche qui nel libro, fino a molto tempo dopo non se ne accorgono. Allora, quando è che le nostre preghiere sono accolte? Che cosa vuol dire che sono accolte dal trono di Dio? E qual è il criterio con cui io riconosco che la mia preghiera è accolta? Una delle cose che penso spesso è che quando si ama qualcuno e qualcuno che amiamo soffre, noi stiamo di fronte a lui ascoltando le sue parole e tutti vorremmo avere una bacchetta magica per risolvere il problema, non vederlo più soffrire, no? E in genere quello che possiamo fare è stare lì e ascoltarlo. Accogliamo le sue parole, ma non possiamo risolvere il suo problema. Vero? Ma noi non siamo Dio. Accidenti, ma Dio potrebbe risolvere il problema. E forse lo fa. Questo mi sembra una bella questione. La questione connessa a questo è che cosa vuol dire che preghiamo? Le preghiere nascono sempre da un desiderio. Che cosa desideriamo e che cosa speriamo che sia accolto da Dio, no? In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire i due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobi, figlio di Tobi, a liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia di sposarla prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava nel cortile in casa e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Questi versetti sono i sottotitoli per non capenti. Cioè, casomai uno non avesse capito cosa è stato raccontato fino qua e rischiasse di non capire quello che c'è dopo, dice: adesso vi do il sottotitolo. Dal punto di vista di Dio, che cosa sta succedendo? No? C'è un'assoluta contemporaneità. Proprio in quel momento le preghiere sono accolte. Dio decide che manda Raffaele per guarire la cecità, per guarire la maledizione di Sara. Tobia rientra in casa e Sara scende. Cioè, ci dà la contemporaneità dei diversi piani della vita, che è esattamente ciò che compete a Dio, che noi non abbiamo mai, non ci abbiamo mai sta contemporaneità. O siamo Sara che scende, o siamo Tobia che va nel cortile, o siamo la preghiera che viene accolta, ma quello che ci manca è la visione di contemporaneità, che sarebbe quello che ci consentirebbe di renderci un po' tranquilli, no? Se vedessimo tutto con la vista di Nembo Kid, tutto in contemporanea, sapremo che la nostra speranza è ben riposta, che la nostra preghiera è stata accolta, che la nostra paura sulla vita non è necessario che sia così grande, no? E come ci si educa alla contemporaneità di Dio? Come facciamo ad imparare ad avere occhi che anche là dove non vedono, attraverso la parola di Dio e la liturgia, si educano alla contemporaneità in cui tutte le cose accadono dal punto di vista di Dio? La piccola salvezza di Tobia e di Sara è già data nel momento in cui Dio mandò Raffaele. Fu mandato Raffaele a guarire i due. Poi c'è tutto il libro, che è il tempo degli uomini, per dire come questa cosa succede. Ma qui in questi versetti è già tutto successo. Quando noi diciamo Dio è eterno, sembra una connotazione filosofica, in realtà quello che diciamo è che Dio è contemporaneo. Vede l'inizio, il problema, il percorso, la soluzione. Tutto insieme è già accaduto. Non è una connotazione aristotelica. Noi invece siamo storici, non eterni. Cioè, quando siamo nel principio, vediamo il principio. Quando siamo nel percorso, vediamo il percorso. Quando siamo qualche volta, raramente, alla soluzione, vediamo la soluzione. O per dirla con una battuta, quando nel Vangelo si dice: Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini, si dice l'eternità, la contemporaneità di Dio. Noi cresciamo in età per i cavoli suoi, perché va avanti, un po' in sapienza, poi ci perdiamo la grazia, poi cresciamo un po' davanti a Dio, poi dopo torniamo indietro per crescere davanti agli uomini, poi andiamo a riprenderci la sapienza che avevamo lasciato indietro. E questa è la grande fatica, ciò che ci è proprio, no? È il luogo dove noi siamo non Dio, e dunque noi. E in qualche modo questa fatica ci dovrebbe essere lieve, grata, perché è il luogo dove io sono proprio io. E per questo la salvezza sarà la vita eterna, dove tutti questi nostri pezzi che abbiamo faticosamente cercato di tenere insieme, li avremo tutti, saranno i nostri, sarà il nostro tempo, ma saranno tutti contemporanei. E poi c'è questo buffo e strano quarto capitolo su cui vorrei fermarmi un pochino, un quarto d'ora. In quel giorno Toby si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in Raghe di Media e pensò: ho invocato la morte, perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Fino all'ultimo il vecchio Toby è una brava persona, organizzato, no? Non lasciamo pezzi in sospeso. Ho invocato la morte, assolutamente fiducioso nel suo Dio, ho invocato la morte e me la darà, dunque devo organizzare la mia morte. E Toby si ricorda, nella dinamica generale del libro, una delle cose che a me colpisce tantissimo è che il viaggio comincia da due fatti, dalla preghiera e dal ricordo. Sono i due elementi che mettono in moto il giovane Toby. Si prega e ci si ricorda. E queste due cose fanno incominciare il viaggio, tutta la storia, il motivo per cui poi il libro cambia e per cui gli ultimi due capitoli sono pieni di siate benedetti, vediate i figli dei vostri figli, state bene, non ci sono più cadaveri, non ci sono più tombe, c'è auguri di vita, la vita che cresce, la vita che dura, la vita che fiorisce. Il passaggio è qui, in questi due capitoli, ed è legato al pregare e a delle preghiere accolte e al ricordare. In italiano c'è una bella famiglia linguistica intorno al verbo ricordare, perché appartiene a tutti quei verbi che hanno come radice cor cordis, cuore, ricordare, scordare, accordare e così via, dove le preposizioni fanno dei bei giochi. Ricordare è avere due volte il cuore, e scordare è da ex, togliere dal cuore, e accordare, ci si può ragionare. Ciò che mette in moto il viaggio è ricordare, un cuore doppio, appunto un cuore che sa rendere contemporaneo ciò che non lo è, ciò che nella nostra esperienza è un passato rispetto a un presente. Bisogna avere due cuori e vederli insieme per poter ricordare e mettere in moto il viaggio. Chiamò il figlio e gli disse: qualora io muoia, dammi una sepoltura decorosa. E dai, cioè, sto problema di seppellire i cadaveri è terrificante, continua a tornare, no? La preoccupazione di Toby, il vecchio, è: ok, sto per morire, assicurami una sepoltura decorosa. E poi sono bellissime le raccomandazioni che fa. Sono raccomandazioni molto note, molto raccolte dalla sapienza. Si trovano nei proverbi, si trovano in tanti altri libri biblici, fanno parte del comune patrimonio di buon senso. Ma sono messi A in una successione, una dopo l'altra, il collegamento che c'è, B in una logica, in un contesto, che comincia con dammi una sepoltura decorosa e finisce con ti faccio sapere che ho depositato 10 talenti d'argento. Cioè, tra una tomba e la ricchezza, il denaro, la fecondità, la vita, in mezzo c'è il buon senso. Quella che forse in una certa parte stamattina nella discussione chiamavamo la rettitudine, l'essere una persona per bene. Allora dice: onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Chi è detto da uno che è cieco, in esilio, senza denaro, è tosta. Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà, dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba. Allora, il primo pensiero è la madre e la vita che è stata data, e si dice non rattristare la vita. Ma il tono di Toby rimane sotto il segno della morte, non riesce a uscire da questa cosa. Ogni giorno, figlio, ricordati del Signore. Sarebbe interessante scrivere tutti di fila i versetti in cui c'è la parola ricordarsi o ricordare o ricordo nel libro di Tobia, ne verrebbe fuori un profilo bellissimo. Ricordati del Signore, non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Se agirai con rettitudine, riusciranno le tue azioni come quelle di chiunque pratichi la giustizia. Della serie da che pulpito? È come se Toby non avesse altro da offrire al suo figlio che ciò in cui ha creduto disperatamente e fino a negare il reale. Tutto ti riuscirà se sei giusto, e a lui non è riuscito niente, fino al punto che ha invocato la morte. Dei tuoi beni fai l'elemosina. Qui c'è un versetto di una bellezza enorme. Non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. In questi giorni abbiamo parlato varie volte della potenza dello sguardo dell'altro di me, no? Lo sguardo che mi guarda chiama in vita delle parti di me. Non togliere lo sguardo dal povero, non smettere di dare vita ai poveri, così Dio non toglierà lo sguardo da te. Tutte le volte che rileggo questo versetto penso che è un punto di vista da cui non riesco mai a pensare il mio rapporto ai poveri. Non mi viene mai automatico di pensarlo così, sotto il segno del mantenere lo sguardo amoroso sui poveri, perché Dio mantenga il suo sguardo su di me, perché io possa continuare ad essere un povero sotto lo sguardo di Dio. Detto da uno che ha fatto elemosine tutta la vita e che è diventato cieco e ha chiesto la morte. Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione. Anzitutto prenditi una moglie della stirpe dei tuoi padri, non una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nostri padri fin dal principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza avrà in eredità la terra. Falsissimo. Nessuno dei patriarchi ha sposato una donna della propria tribù, perché non c'era ancora il popolo costituito. Hanno tutti sposato donne straniere. Ama, o figlio, i tuoi fratelli. Nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame. Sembrano i proverbi dei nonni, no? È come se lui non potesse dare altro che ciò che ha ricevuto. Voglio dire, sto leggendo questo per dire, ognuno di noi in fondo non può appoggiare la propria vita se non su un sapere in fondo tragicamente umano e tragicamente fallibile, fallace. Ci organizziamo come meglio possiamo, ci regoliamo facendo del nostro meglio, con il maggior buon senso che ci riesce, con la maggior giustizia che ci riesce. Questo possiamo dare, ma siamo strutturalmente poveri, perché sappiamo già in partenza che non funziona, se volete, detto in termini più colti, perché sappiamo tutti che moriremo. Non rimandare la paga di chi lavora per te, ma lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, in quanto fai, e sii ben educato ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te, non bere vizio, non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai in elemosina quanto ti sopravvanza e il tuo occhio non guardi con malevolenza quando fai l'elemosina. Versa il tuo vino e deponi il tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. Per esempio, questo era uno degli usi più proibiti dalla legge ebraica che esistessero. Offrire sacrifici sulla tomba dei morti, perché era un uso pagano, idolatrico, per gli ebrei orribile. L'autore mette insieme tutte le regole di buona educazione e le mette in bocca a Tobi, il giusto, preoccupato, pensando tutto, no? Questa cosa è bellissima. Noi siamo quello che siamo quello che è la nostra storia, funzioniamo. Volerci mantenere a tutti i costi separati in terra straniera, puri, perfetti, diversi, non ci riesce neanche con le migliori intenzioni, nemmeno nel racconto. Alla fine di tutto questo noi abbiamo la nostra vita com'è, le nostre cose, il buon senso, la misura, una certa bontà d'animo, la migliore che ci riesce, una capacità di non pensare solo a noi stessi, occuparci un po' di chi ha meno di noi, non esagerare. Tutto questo è, come dire, il meglio possibile che la nostra umanità ben educata, un po' civile, non so, metteteci i termini che volete, riesce a produrre. E Toby il giusto, Toby il devoto, tutto quello che sa dare a suo figlio è questo. È come se un certo tipo di devozione sia sempre sotto il rischio di produrre solo una buona educazione. Chiedi il parere, comincia a arrivare verso il tema della vita, comincia un po' a abbandonare il semplice buonsenso. In ogni circostanza benedici il Signore, perché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Ricordo, l'apertura passa da quest'altra parola chiave della scrittura, che è benedire. Il bene di, dire il bene su. Benedire è il bene che viene detto, non fatto, detto. È come se noi fossimo presi tra questi tre elementi. Preghiamo, anche disperatamente, anche chiedendo la morte, ricordiamo e benediciamo. Questioni che fanno la struttura base che ci apre al santo viaggio. Chiunque abbia superato i 12 anni sa che, per esempio, vivere la propria vita avendo il coraggio di non maledire, provandosi a benedire e basta, è già una dura fatica. Il Signore esalta o umilia chi vuole, fino nelle regioni sotterranee. Infine, o figlio, conserva nella mente questi comandamenti e non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Ora, figlio, ti faccio sapere che ho depositato 10 talenti d'argento presso Gaba, il figlio di Gabri, a Raghe di Media. Non temere se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande ricchezza se avrai il timore di Dio e se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio tuo. Ufficialmente chiama suo figlio per dirgli del denaro, perché è un uomo organizzato, eccetera, eccetera. E poi, per una pagina intera di Bibbia, parla d'altro. E alla fine dice: guarda, ho depositato quel denaro, non aver paura della povertà, abbi il timore di Dio. È un discorso da Dio, il genere è sempre lo stesso, testamento dei patriarchi. Allora, questi due capitoli, 3 e 4, chiudono il cerchio rispetto al primo e al secondo per instaurare la scena in cui parte il santo viaggio. Il santo viaggio parte da una devozione che pare aver fallito, ma questo accade spesso facciamo delle cose che non funzionano. Ma per passare dal non funzionare basta al santo viaggio ci vanno 3 cose: la preghiera, il ricordare e la benedizione. E su questo si può mettere in movimento la parte giovane di noi, e con le 2 gruppi di capitoli di domani vedremo come funziona questo viaggio, che è un viaggio strano, misterioso, ma diciamo da qui si parte.